sediamo.
Per questo incontro ci prepariamo a questa scuola di preghiera introducendoci sull'importanza del silenzio. Vi parlerò brevemente di questo con una piccolissima riflessione. C'è nella nostra vita, nella nostra persona, un silenzio che può essere cattivo. È il silenzio di chi non sa che cosa dire, di chi quando viene interpellato non sa appunto esporsi. C'è un silenzio che può essere cattivo quando non si ha voglia di parlare con nessuno, oppure quando si è soli e si parla con se stessi perché non c'è nessun altro che raccoglie le tue parole, che ti ascolta. Il silenzio quindi può essere qualcosa di negativo. Pensate a tutte quelle volte in cui magari stiamo zitti con le parole, ma poi dentro di noi, ecco, siamo lì giudicanti, siamo lì pronti a guardare con un'aria cattiva. Talvolta parla anche soltanto il nostro sguardo o il nostro atteggiamento. Il silenzio non è sempre buono, però c'è un silenzio invece buono che viene richiesto per entrare con serietà nella preghiera. C'è questa frase che mi ha colpito di San Gregorio Magno, che scriveva così secoli e secoli fa: sa parlare secondo verità solo chi prima ha imparato bene a tacere. Custodire il silenzio significa alimentare la parola. Tacendo dobbiamo imparare a parlare. Allora si comprende come il silenzio, che può avere delle sfaccettature negative, può essere altrettanto invece buono nella misura in cui ci avvicina a Dio. Sono tempi questi in cui si vive sempre con tanta frenesia. Soprattutto i giovani fanno fatica a stare in silenzio. Tante volte quando sto con loro mi accorgo che anche quando si fanno dei viaggi si ascolta sempre la musica, si fa fatica anche a parlarsi. Adesso anche con i cellulari si è sempre connessi e ci si riempie le orecchie di tanti suoni, ma non è detto che appunto questi siano utili, che facciano andare in profondità. Tante volte i giovani, ma forse anche noi, abbiamo paura del silenzio perché il silenzio ci costringe ad andare in profondità di noi stessi, anche a porci delle domande di senso che ci scomodano. Non dimentichiamo che quando ci sono momenti anche difficili, tante parole forse non servono, anche rispetto a quando siamo chiamati a consolare le persone che amiamo. Tante volte basta rimanere accanto, anche con il silenzio. E questo dice tanto. Questo non è un silenzio negativo, perché l'altra persona comprende che tu sei in sintonia con lei. Ecco, mi è piaciuta questa definizione del silenzio come quello spazio, quel tempo vissuto nella consapevolezza che non è la nostra attività che ci salva. Quando facciamo silenzio, in fondo stiamo affermando che non è con le nostre parole, con le nostre opere, con tutto il nostro fare che in fondo ci possiamo salvare. Questo ce lo ricorda anche il Signore nel Vangelo, che possiamo fare tante cose, ma poi alla fine che cosa resta di tutto quello che abbiamo fatto? Allora è nel silenzio che noi siamo più facilitati a incontrare Dio, perché nella misura in cui andiamo in profondità, lì possiamo ritrovare Lui. Il Salmo 65 infatti dice: per te il silenzio è lode, o Dio. E poi ancora nel libro della Sapienza è scritto così: mentre il silenzio avvolgeva tutte le cose, l'onnipotente tua parola discese dal cielo. Pensiamo anche all'esempio di Gesù durante la sua passione. Quante parole avrebbe potuto dire il Maestro, quante parole cariche di emozioni, forse di rimprovero o di ammonimento verso coloro che lo offendevano, lo umiliavano e lo condannavano ingiustamente. Ecco, Gesù ha deciso di rimanere in silenzio di fronte a chi lo percuoteva. E in fondo un po' anche tutta la sua vita, 3 anni di vita pubblica, 30 anni di vita nascosta nella casa di Nazareth. Ecco, allora il silenzio è un atteggiamento, potremmo dire, fondamentale. Non è il silenzio cattivo di chi non sa cosa rispondere, non è un silenzio cattivo di chi tace ma poi parla alle spalle. È un silenzio buono, perché carico di desiderio, carico di attesa, ed è questo silenzio buono che ci porta ad incontrare Gesù, ci porta a sentire la presenza di Dio, che ci parla anche nel silenzio. Questo forse ci può spaventare, soprattutto penso quando siamo chiamati a pregare di fronte al Santissimo Sacramento. La tentazione è quella di prendere subito un testo, è quella di recitare subito delle preghiere, perché ci sentiamo come messi a nudo, ci sentiamo in qualche modo spogliati di tutto, e questa cosa un po' stride, ma è in quel silenzio, di fronte per esempio all'adorazione, nell'adorazione, di fronte all'Eucaristia, che appunto si può giocare la preghiera più spontanea, una preghiera che è lode, una preghiera che domanda, una preghiera che è richiesta di aiuto. Concludo recitando una preghiera appunto scritta da una donna che ha amato tanto il silenzio e che ha insegnato anche il suo valore, Madre Canopi, questa donna dell'isola Monaca, nell'isola di San Giulio, sul lago d'Orta. Questa sua preghiera recita così: concedici, Signore, il dono del silenzio, rendici una dolce e perfetta consonanza d'amore, per lodarti degnamente, celebrando la liturgia del silenzio con la santità della vita. Non lasciarci disperdere nella vanità delle nostre parole, ma fa che immersi nel tuo verbo, attingiamo alla sorgente del tuo ineffabile mistero, l'esultanza della pura lode. Amen.
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella vita nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
Abbiamo detto che questa è una scuola di preghiera, un nome un po' pretenzioso forse, ma non tanto perché qualcuno deve insegnarci a pregare, ma perché Gesù è capace di insegnarci a pregare. Però immaginiamo che una persona ci chiedesse: io so che tu vai in chiesa, che sei credente, come si fa a pregare? Sarebbe interessante farci questa domanda, perché prima o poi magari qualcuno ce la fa, una domanda di questo tipo. Vi leggo che cosa aveva risposto il Cardinal Martini. Come si prega? Comincerei con un consiglio molto semplice: prendere un salmo, leggerlo attentamente con calma e in atmosfera di silenzio. Poi prendere qualche parola o qualche versetto del salmo che ci ha colpito e restare un po' più a lungo su di esso. È un metodo di preghiera facile che ho sperimentato, è sempre il Cardinal Martini che scrive, è un metodo di preghiera facile che ho sperimentato anche in carcere. Ho visto come la gente facilmente inizia a pregare così. Ecco, mi pare una buona intuizione questa, un buon consiglio, iniziare a pregare con un salmo. I salmi, noi lo sappiamo, sono un libro della Bibbia, sono 150, sono preghiere cantate dal popolo di Dio, ma noi diciamo essere parola di Dio. Cioè, per parlare a Dio dobbiamo ricorrere ancora alle parole di Dio. Usiamo, non è bello questo verbo, ma per capirci, usiamo le parole di Dio per parlare con Dio. Ma il salmo che iniziamo quest'oggi è il Salmo 1, il primo. E potremmo dire che non è una preghiera, bensì un'esclamazione, quasi una benedizione, un dire bene. Beato l'uomo, una beatitudine. Messo all'inizio del Salterio come premessa a tutte le preghiere per indicare due cose molto semplici e importanti. Perché si loda Dio? Perché si benedice Dio? Perché l'uomo è beato? Perché noi possiamo essere beati? Sono due domande. La prima: che cosa è l'uomo? Che cosa è l'uomo? Che soggettivamente potremmo dire: chi sono io? E la seconda domanda è: quale tipo di uomo è quello che prega? Con queste domande allora possiamo rileggere il Salmo, tenendo sempre sullo sfondo che cosa è l'uomo e quale tipo d'uomo è quello che prega. È un salmo, avete visto, molto semplice. È una sintesi di quello che l'uomo è davanti a Dio e di fronte alla storia. Allora usiamo anche per il salmo il metodo della lezione divina. Io vi invito sempre a tenere davanti il testo del salmo, sono solo 6 versetti, che dividerei in 3 parti. I primi 3 versetti, dall'1 al 3, poi i versetti 4 e 5 e poi il versetto 6 che è la conclusione. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3. Parla dell'uomo giusto. Chi è l'uomo giusto? Chi è il giusto? Il giusto è colui che fa alcune cose buone e non ne fa altre. Il paragone è molto bello. L'uomo giusto è come un albero lungo i corsi d'acqua, che dà frutto, essendo proprio piantato lungo i corsi d'acqua. Quindi i primi tre versetti tratteggiano chi è il giusto, l'uomo giusto, chi è questo uomo beato, noi diremmo. Poi i versetti 4-5 invece è il quadro opposto, è l'empio, cioè il contrario dell'uomo giusto, cioè il contrario dell'uomo beato. A che cosa lo paragoniamo? Qual è la sua sorte? Che fine farà? E poi il versetto sesto, la conclusione: come Dio agisce verso il giusto e verso l'empio. Quindi è molto semplice questo salmo, anche la capacità di poterlo dividere è molto semplice: i primi tre il giusto, gli altri due l'empio, alla fine come Dio tratta l'uno e l'altro. Anzitutto vediamo l'uomo giusto, beato l'uomo, un uomo che è definito dal Salmo con tre realtà negative e due invece realtà positive. Le tre realtà negative che adesso elenco coincidono con tre posizioni del corpo. Chi è l'uomo giusto? È colui che non segue il consiglio degli empi, cioè non cammina sulla strada della cattiveria. Secondo, non indugia nella via dei peccatori, cioè la posizione del corpo è di chi è lì in piedi, sta per andare, poi alla fine non indugia e quindi si blocca. E la terza sottolineatura è che non siede in compagnia degli stolti, lo stare seduti. Vedete che sono tre posizioni: camminare, stare in piedi, sedersi. Queste sono le tre realtà negative che l'uomo giusto non fa. Mentre i due aspetti positivi, le due realtà positive, sono queste. La prima è che l'uomo benedetto, beato, si compiace della legge del Signore. La legge del Signore, cioè, è qualcosa che lui preferisce. Questa legge la medita giorno e notte senza interruzione. Positivo, si compiace, è contento, soddisfatto, non vede l'ora, spende tutto il tempo per questa legge. Il secondo aspetto positivo è il paragone come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo. Cioè, un uomo così darà frutto. Magari non subito, che noi vogliamo i risultati nella vita tutto subito, in fretta. Il Cardinal Martini amava dire che tutto subito in fretta è una tentazione diabolica. fare tutto subito in fretta. Le sue opere, però, anche se non sono nell'immediato, riusciranno. Tutte le sue opere Dio le fa riuscire. Soltanto, e l'abbiamo già detto negli anni precedenti, che noi abbiamo il tempo e quindi ci scappa. Dio invece ha l'eternità e quindi noi useremmo questa espressione, ha tutto il tempo che vuole. Da noi invece il tempo ci scappa, ci sfugge, e più gli anni passano e più il tempo corre veloce. Chi ha messo il suo amore nella legge non sarà deluso. Tutto ciò che egli fa è collocato sulla strada di Dio e non avrà da pentirsi di niente di quello che ha fatto, non avrà rimorsi. È nel giusto. Ma passiamo adesso all'uomo empio. L'uomo empio è invece colui che non pratica la giustizia, come pula che il vento disperde, come chi non riesce a costruire niente, come chi vede le cose sfuggirgli di mano, come chi non tiene la fine in pugno niente, apre la mano e si accorge che non gli è rimasto in mano nulla. Purtroppo questa è l'esperienza che si può fare. Uno arriva nella vita, ha cambiato tante volte, ha cercato tante volte, poi si ferma, guarda indietro e dice: ma cos'è che mi è rimasto in mano? Non reggeranno gli empi nel giudizio. È l'allusione a quel giudizio finale che, guarda caso, abbiamo sentito stamattina nel Vangelo. Anche stamattina il Vangelo parlava di benedetti, cioè giusti, e andate via voi maledetti addirittura, cioè empi, cioè non giusti. Il Salmo arriva a dire che il Signore veglia sul cammino del giusto, cioè c'è una conoscenza amorosa, c'è una tenerezza di Dio sul cammino dell'uomo giusto. E questa è una fortuna per il giusto, che incontra la tenerezza e la misericordia. L'empio, ma non per cattiveria e neanche perché Dio non glielo concede, ma l'empio questa esperienza non la fa. Non la fa, non riesce a farla. La via dell'empio non è soggetta all'ira di Dio: siccome sei cattivo, siccome sei empio, allora io che sono il giudice Dio, io ti condanno, mi arrabbio con te. La via dell'empio non è soggetta all'ira di Dio, semplicemente come qualcosa che non riesce a fare. Si frantuma, si disperde, non regge. Questi corsi d'acqua che abbiamo visto prima, come albero piantato lungo corsi d'acqua, questo corso d'acqua che cos'è? È il segno dello Spirito di Dio, è un albero piantato lungo i corsi d'acqua, è l'uomo. L'uomo che accoglie quest'acqua che è dono dello Spirito. Quindi siamo noi immersi nell'acqua battesimale, che porta frutto di una vita secondo Dio. Passiamo un po' più velocemente alla meditatio, cioè, va bene, abbiamo visto che c'è l'uomo giusto, c'è l'uomo empio, abbiamo visto questo corso d'acqua, questo albero che è l'uomo, noi abbiamo ricevuto questo dono all'inizio della vita col battesimo, ma proviamo a chiederci chi è esattamente quest'uomo che è detto giusto e chi è esattamente quest'uomo che è detto empio. A livello morale, l'uomo o segue una strada o segue un'altra. O sei sulla strada della giustizia, una strada giusta, vera, autentica, oppure sei sull'altra strada. L'uomo giusto compie il bene, l'uomo empio compie il male. Ma questa relazione morale, io faccio il bene e tu fai il male, o io faccio il male e tu fai il bene, non basta. Occorre guardarla a livello della relazione a ciò che si ama, non a ciò che si deve. La morale ti dice: tu se vuoi essere giusto devi fare il bene. Ma questo non basta. Non basta fare il bene perché c'è una regola che te lo dice, una morale che te lo dice, un ordine interiore che te lo dice, Dio che te lo dice, la buona educazione che hai ricevuto che te lo dice. Ma bisogna mettersi nella relazione di chi noi amiamo. Che cosa noi amiamo? E allora vediamo, chi è l'uomo giusto? È colui che vive della parola di Dio. Questa legge del Signore è la parola di Dio, che ha scelto come amare la legge. Io amo la legge nel senso che io amo la parola di Dio. Ciò che fa essere l'uomo non è uno sforzo di perfezione morale, io ce la metto tutta per essere una brava persona. Questo arriva fino a un certo punto. Infatti, se tu trovi qualcuno e gli dici tu vuoi diventare cristiano, allora tu devi fare questo e quest'altro. Prima di tutto, l'uomo giusto è colui che si lascia nutrire dalla parola di Dio. Notate, non ho detto che si nutre della parola di Dio, nel senso che lui deve leggere la Bibbia, deve prendere la parola di Dio. Vi faccio un esempio molto semplice, ma forse rende più l'idea. Chi può dire a un ragazzo, tu devi amare quella ragazza? Ma è impossibile. È anche una proposta fuori luogo. Così come se dici a uno, ma perché tu ami e ti sei innamorato di quella ragazza e non dell'altra, che guarda caso è anche più bella di quella che hai scelto tu? È la stessa cosa. Noi dovremmo innamorarci della parola di Dio, cioè innamorarci di Cristo che parla. Perché non è innamorarsi di un libro. Uno dice ho letto un libro bellissimo, meraviglioso, favoloso, va bene, però uno la vita non la spende per un romanzo bello. E così uno non usa della Bibbia fine a se stessa. A un certo punto ama la parola perché sente che c'è qualcuno che gliela sta dicendo questa parola. La parola di Dio è Cristo che parla, è Dio che parla a me oggi. Quindi dovremmo immergerci nella parola come le radici di quell'albero lungo corsi d'acqua. Si è felici non se ci si autocostruisce, ma se noi accogliamo la parola di Dio. Io spero vivamente che dopo parecchi anni in cui continuiamo ogni anno puntualmente con insistenza a dire che la parola di Dio è importante, io spero che ci siano delle persone che con gradualità siano innamorate di questa parola. E quando uno sa se è innamorato della parola, quando arriva a dire io non posso farne a meno, non mi interessa leggere questo, non mi interessa leggere quello, lo potrò fare anche, ma prima di tutto io leggo la parola di Dio. Perché? Perché io mi sono innamorato della parola di Dio. La parola è proprio un dono di amore che Dio ci fa. È la sua vita. Quando Gesù dice io ho dato la vita, certo, lo vivremo nei prossimi giorni, l'Eucaristia, ma io ho bisogno che questa Eucaristia, questo Signore, mi parli. Quando qualcuno nella mia vita di prete mi ha sempre detto ma questo Signore non parla, non è vero che non parla, siamo noi che non siamo capaci di ascoltarlo. È da tanto che gli chiedo una cosa, non me la dà, ma prima di chiedere ascoltalo e senti che cosa ti dice. Ma io mi metto lì ma non sento niente. Forse non ti sei veramente messo davanti a Dio. Chi è l'uomo non giusto? Semplice. Colui che rifiuta la parola di Dio. Che non si apre ad accogliere la parola di Dio. È come Pula, cioè la Pula è l'immagine della dispersione, della dissipazione, del disordine. L'uomo si qualifica sempre per questa sua capacità di uscire dal chiuso dell'egoismo e accogliere la parola che lo invita al dono di sé, venendo fuori da sé però. Potremmo forse dire che noi non sentiamo che questa parola parli perché forse siamo troppo concentrati su noi stessi. Questa parola riempie la vita. Don Giacomo ha parlato del silenzio e di questo bel silenzio, di questo silenzio positivo rispetto a un certo mutismo. Qualche settimana fa io ho fatto un corso, ho fatto i miei esercizi spirituali, eravamo una trentina, non volava mosca, è stato un corso meraviglioso. Nessuno, una settimana di assoluto silenzio. Alla fine A me sembrava che quella gente lì, che era lì con me, qualcuno lo conoscevo, ma la maggior parte non l'avevo mai vista, mi sembrava mio parente stretto. Non sapevo neanche il nome. Ma alla fine mi è parso di sentire un legame profondo di comunione. Un prete è partito un attimo prima degli altri, io ero in chiesa in fondo, lui probabilmente ha finito gli esercizi, e uscendo si avvicina, mi saluta e mi dice: grazie della compagnia che ci siamo fatti. Io ho sorriso, dico: lo dico a te, grazie. Io non sapevo neanche come si chiamasse questo prete e neanche dove fa il prete. E non ci siamo detti nulla. La parola di Dio e il silenzio hanno questa capacità. Non è importante qualificarsi per una morale delle opere, ma per una morale dei frutti, dei frutti. I frutti dicono la nostra vita. Lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni più volte: dai loro frutti li riconoscerete. Noi qualche volta dobbiamo fermarci e dire: ma dove sono i frutti della mia vita che sono nati dall'incontro con Dio? Dove sono? E non è detto che non ci siano, eh? È che magari noi siamo troppo preoccupati di stare a galla da soli e di dire e di parlare e di pregare dove il protagonista della preghiera sono ancora io. Concludo dicendo che io ho proprio l'impressione che nel cammino della preghiera tu più vai avanti e meno parli. Più vai avanti e meno dici. Mai senti il bisogno di ascoltare. Ascoltare, fare silenzio, è una cosa meravigliosa. Chi entra in quel silenzio positivo di cui si diceva prima, non ne esce più. E si innamora della parola di Dio, perché è l'unica che tocca il cuore e lo trasforma. Beato l'uomo, allora, che non entra nel consiglio dei malvagi e che questa legge del Signore, cioè la parola di Dio, la medita giorno e notte, cioè sempre. Ricordo un sacerdote religioso, passionista, che predicava gli esercizi. L'hanno trovato, è morto improvvisamente, l'hanno trovato alla sua scrivania con la parola di Dio aperta, lui si è accasciato, ha avuto un infarto ed è morto così, ponendo il suo capo sulla parola. Era già un uomo che aveva fatto della sua vita un continuo annunciare la parola. Ecco, chiediamo proprio questa grazia di essere anche noi come questi alberi piantati lungo i corsi d'acqua, quell'acqua che ci viene donata con abbondanza dalla parola di Dio.